tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Come vi abbiamo anticipato, il libro della settimana, di questa settimana, è Palla al piede, 11 storie di calcio e libertà, edito da Ultrasport. Gli autori sono Daniele Ognibene e Alberto Antonio Dandalo. Daniele Ognibene, che è un mio, voglio dire amico, perché poi
amico, certo.
Vabbè, insomma, posso dirlo,
sì,
da,
sì.
Mio amico, è ex consigliere regionale nel Lazio. Stavamo parlando fuori onda, visto che in qualche modo è anche un po' il tema del libro, della politica, il calcio e la politica sono due grandi passioni, no Daniele?
Sì, poi poter dire. Vanno spesso a braccetto e spesso le grandi organizzazioni utilizzano il calcio. I mondiali del 78 sono l'emblema forse più alto di come la politica abbia usato il calcio, di come la dittatura argentina, certo, abbia utilizzato il calcio anche per far vedere la loro grande capacità di rilanciare quel paese. Però poi accadono anche che c'è qualcuno che si ribella e che invece utilizza la grande notorietà, la fama che porta essere un calciatore per scopi, diciamo, benefici, certo, mettiamoli così, o comunque politici.
Vorrei partire da allora, questo è un momento, adesso non voglio fare parallelismi strani, però è un momento, stavamo parlando anche fuori onda, molto particolare, delicato, difficile, nel quale fare politica. Purtroppo siamo alla presenza un po' in tutta Europa e non solo, basta guardare anche gli Stati Uniti, a dei movimenti, a dei nazionalismi esasperati, a dei movimenti che insomma ricordano purtroppo certi orrori del passato e certe storture del passato. Nel tuo libro si parla di uomini, 11 uomini, come se fosse un'ipotetica formazione.
È una,
no?
Formazione.
È una formazione vera e propria.
Questo è il primo paletto che ci siamo dati, cioè, okay, schierare una formazione, quindi non mettere 11 attaccanti, quindi c'è un portiere, tre difensori, quattro centrocampisti, tre attaccanti.
È una formazione che ipoteticamente avrebbe potuto giocare
alcuni non hanno giocato insieme, ma contro si conoscono, diciamo, alcuni dei protagonisti. Noi abbiamo detto, parliamo fino ad oggi, insomma dalla seconda guerra mondiale ad oggi, e riflettevo mentre ero in arrivo che in fondo si parla sempre del Novecento come del secolo breve, e invece probabilmente siamo all'ultima coda del Novecento, quindi è un secolo lunghissimo, perché l'idea che adesso siamo di nuovo con due teatri di guerra spaventosi, certo, uno in Europa e uno in Medio Oriente, rende il Novecento invece un secolo lunghissimo, e in fondo qui sono riportati i momenti più salienti di quell'epoca. Da un punto di vista diverso sono calciatori che hanno messo il proprio impegno, la faccia, il fisico, non solo sui contrasti, ma anche per dire qualcosa di importante, alcuni dei quali per rimetterci tantissimo dal punto di vista della propria carriera, però credo che sia questo anche il bello, no? Di avere grande visibilità.
Com'è nata, Daniele, l'idea di raccontare questa storia? Cioè, siete partiti, diciamo, prima dal progetto, oppure ci avevi in mente uno di questi 11 che volevi raccontare, e poi è nata invece l'idea di estendere anche agli altri?
Allora, diciamo, Alberto è arrivato in corsa, nel senso che io avevo questa idea da parecchio tempo. Poi ne ho parlato con alcuni colleghi vostri, nostri, diciamo, che uno è Massimo Razzi, attuale direttore del Quotidiano del Sud, ma per lungo tempo a Repubblica.it, a Cataweb, perché io avevo in mente un 11 della storia, cioè 11, quindi certo, l'idea di fondo c'era. E poi ho incontrato Alberto, gli ho raccontato questa cosa, e lui ha detto: ah, fantastico, facciamola insieme, però cerchiamo di buttare giù una rosa. L'unico certo, diciamo, era il portiere Iribar, perché in quelle latitudini, nei Paesi Baschi, lui è qualcosa di più di un semplice calciatore, è l'emblema di un popolo che non ha mai smesso di essere se stesso, neanche durante il franchismo, anche con gli strascichi che ha portato Henry Batasuna, Leta, certo, però lui ha fatto uno dei gesti più eclatanti del mondo del calcio, cioè ha utilizzato una partita di calcio per riaffermare il diritto del popolo basco ad esistere.
Ecco, ce la racconti, sì, questa storia, perché è molto interessante.
Iribar è un calciatore basco nato tra San Sebastian e Bilbao, su quello che è il cosiddetto Golfo di Biscaglia, a Zarautz, un piccolo paesino dove si gioca a calcio sulla spiaggia, quando c'è la bassa marea, diventano queste spiagge infinite, si mettono due pali e si gioca a calcio. Lì ha iniziato la sua avventura calcistica, un'evoluzione incredibile, perché riesce a fare una prestazione stellare con una piccola società in una coppa nazionale, viene immediatamente ingaggiato dall'Athletic Bilbao, diventa addirittura il portiere della nazionale, vince l'europeo del 64 in casa con Franco, che voleva a tutti i costi battere l'Unione Sovietica, e lui diventa quindi l'emblema non solo della Spagna ma soprattutto dei Paesi Baschi. In una partita, in un derby con il San Sebastian, a San Sebastian, allo stadio Atocha, in quel momento era illegale la lingua basca ed era illegale la bandiera basca, la bandiera che spesso vediamo durante le corse ciclistiche che sventolano un po' ovunque.
Proprio per il, spieghiamolo magari ai più giovani, proprio per il nazionalismo, quegli anni erano anni di una dittatura fascista, quella del generale Francisco Franco, e quindi non si poteva, erano bandite come in Italia.
Immaginate che la nazionale basca, durante il franchismo e durante la guerra civile soprattutto, organizzava delle partite in giro per il mondo per accogliere fondi per la resistenza. Quindi immaginate con chi abbiamo, certo, a che fare. In quella partita il capitano del San Sebastian, della Real Sociedad, Corta Barria, incontra Iribar e gli dice: utilizziamo il calcio per fare qualcosa di straordinario, per riaffermare il nostro diritto ad esistere. Come? Sventolando la bandiera basca, entriamo in campo insieme le due squadre sotto l'effigie della bandiera basca. Insieme a loro un personaggio straordinario, si chiama Uranga, giocatore della Real Sociedad, detto Trotsky, già la dice lunga sul personaggio, che fa cucire questa bandiera dalla mamma, se la nasconde sotto, va sugli spalti, perché in quella partita era infortunato, quindi nessun poliziotto ha avuto l'idea di perquisirlo. Ci sono le majorette che festeggiano le 100 presenze di un calciatore della Real Sociedad, quindi c'è un clima di festa, ma questo clima di festa diventa euforia totale per il popolo basco, perché Uranga scende dagli spalti, porge la bandiera basca a Iribar e Corta Barria, loro la srotolano e camminano lungo il campo con la bandiera in mano, e da quel momento la bandiera torna ad esistere e i Paesi Baschi tornano ad essere fieri della loro identità, e loro immaginano che possano succedere delle rappresaglie, possano essere arrestati, invece tutto ciò non avviene, e da quel giorno la bandiera basca torna a riapparire negli stadi. Immaginate che fino ad allora nei Paesi Baschi sventolavano la bandiera italiana, perché la bandiera basca ha gli stessi colori dell'Italia, per camuffarla, e invece da lì a breve torneranno anche ad apparire, perché il franchismo, muore Franco, c'è l'attentato a Carrero Blanco, e per chi è appassionato di cinema potrà vedere un film di qualche anno fa, di molti anni fa, di Gillo Pontecorvo, Operazione Ogro, dove Carrero Blanco viene fatto saltare in aria, viene attentato e viene ucciso, e chiaramente l'organizzazione terroristica basca è quella che più di ogni altra si è battuta per anche contro il franchismo. Ma da quel momento, tornando alla partita, da quel derby Real Sociedad Athletic Bilbao, i Paesi Baschi tornano a poter parlare la loro lingua ed esporre di nuovo la loro bandiera.
Questo a dimostrazione del fatto che spesso noi, purtroppo, guarda, sono sulle prime pagine dei giornali questa mattina, insomma, Repubblica, San Siro, il calcio in ostaggio di Ultras e Clan, l'inchiesta della Procura di Milano. Chiaramente il calcio non è solo questo, ma insomma, evidentemente
è anche questo,
però il calcio è stato anche nella storia in grado di mettere in campo, proprio il caso di dirlo, o comunque di tirar fuori dei gesti che poi hanno avuto una valenza simbolica e che hanno poi generato degli effetti come quello che ci hai raccontato, positivi. Do il buongiorno anche a Marco Buscarà. Ciao Marco.
Buongiorno a tutti.
Che è espertissimo, molto più di me in questo campo, e che voleva fare anche lui delle domande, Daniele, ogni
bene. Sì, sicuramente, perché è affascinante il discorso di queste storie con la S minuscola, no? Che si intrecciano con la storia con la S maiuscola. Sono storie che si sente anche, no, con il trasporto con cui le racconti, certe volte sono molto emotivamente anche coinvolgenti, che nel periodo sono state sicuramente anche da parte di chi le ha raccontate, in parte romanzate, in parte anche da parte della propaganda, poi sono state successivamente, insomma, raccontate amplificando. Parlavi prima dei paletti che vi siete messi per quanto riguarda i primi paletti per un giocatore per ruolo. Dal punto di vista del raccontare queste storie cercando di andare alla verità di quello che è successo, oppure lasciando spazio libero al romanzato, che paletti, che tipo di paletti vi siete messi?
Allora,
perché è difficilissima come cosa.
Ci sono alcune parti, il libro sostanzialmente si, ogni capitolo ha tre tempi di narrazione. Uno è il nostro, cioè la parte dove noi descriviamo i luoghi, e quindi lì c'è molta, molta anche fantasia, c'è il nostro punto di vista. C'è il racconto al passato, dove il protagonista racconta quello che ha vissuto, e poi c'è il motivo per cui è dentro quel libro, e invece il protagonista ne parla in un presente storico, come se lo stia vivendo in quel momento. Quel pezzo lì è chiaro che è come lo ha vissuto in quel momento. Abbiamo cercato di chiedere a loro: isolatevi, tornate a quel momento, raccontateci cosa hai vissuto, cosa... Quello è il pezzo, diciamo, forse più romanzato, perché è chiaro che è un'elaborazione anche loro.
Certo.
In più c'è la parte che la traduzione, l'adattamento, quindi è chiaro che si è sempre borderline su quando
no,
si parla di
questo.
No,
perché poi sono storie, parlavamo anche fuori onda, no, che il grande ispiratore di tutte queste storie è Osvaldo Soriano, che ha scritto, insomma, tantissimi racconti, football come per esempio libro, e per esempio anche il suo racconto della camminata di Obdulio Varela nella finale al Maracanazo, in cui lui prende il pallone, stava sotto l'Uruguay, cammina molto lentamente verso il centro del campo, poi se si vanno a vedere le immagini, anche lui, insomma, nel raccontare quella storia famosissima.
Cioè, è anche un po' il bello, secondo me,
sì,
di queste cose,
sì,
no?
Sì,
che
non
poi,
sai dove finisce la
verità. Tu parli, no, tu ci dicevi che molti di questi protagonisti, di questi 11 protagonisti, sono ancora vivi.
9 di 11 sono vivi, 9 vivi li abbiamo intervistati tutti, quindi abbiamo avuto con alcuni di loro, diciamo, siamo ancora in contatto, con Angel K, con Carlos Caselli, il cileno, con un pazzo che ha giocato in Italia, che è Walter Junior Casagrande, ex Ascoli e Torino, personaggio straripante, anche perché lui non aveva molta voglia di parlare del passato, ma quando l'abbiamo intervistato c'era ancora Bolsonaro, quindi per lui era il modo per parlare, certo, di Bolsonaro, per sostenere Lula. E, però con loro c'è stata un'interlocuzione. Invece i due che sono morti, uno è Martin Huer, slovacco, che grazie all'ambasciata slovacca, grazie allo Slovan Bratislava, che peraltro ha incrociato, credo, la Roma recentemente, sì, se non ricordo male, l'anno scorso in Coppa, e, grazie a loro ci hanno messo in contatto con il figlio, e il figlio ci ha mandato tutti i documenti del padre, che chiaramente erano in slovacco, quindi abbiamo dovuto fare un lavoro non proprio agilissimo. Nel caso di Martin Huer era completamente scomparso, ma è un calciatore comunista di origine istriana, non c'è nulla di documento che possa fare riferimento a lui, nessun parente stretto. Abbiamo iniziato questa grande ricerca e la fortuna è stata aver incrociato un ragazzo che ha vissuto nel campo profughi della risiera di San Sabba dopo, diciamo, durante l'esodo istriano-dalmata, che lo conosceva benissimo, vive in Canada, e Mario Lorenzutti, e abbiamo fatto questa lunga chiacchierata con lui, che ci ha raccontato tante cose appunto di Bruno Scher, e quindi, diciamo, quelle sono i due capitoli,
certo,
dove
che avete ricostruito senza, sì, la testimonianza diretta,
senza,
diciamo,
la testimonianza diretta.
Poi c'è un lavoro di indagine e di ricerca dietro pazzesco, ragazzi. Io voglio far ascoltare la canzone che hai scelto tu, i Pearl Jam di Black. Daniele, perché l'hai scelta, se c'è un motivo particolare?
Ma, diciamo, siamo tutti figli degli anni 90, okay, quindi diciamo che Eddie Vedder ha un po' accompagnato, è stata un po' la colonna sonora degli anni più belli.
Benissimo, quindi la riascoltiamo insieme. Black, meravigliosa, dei Pearl Jam. Siamo con Daniele Ogniben in studio con noi, che ha scritto insieme a Alberto Antonio Dandolo, dandolo palla al piede, 11 storie di calcio e libertà. So
body holds still.
Con me anche naturalmente Maurizio Paniconi, Martina Carona, Alessandro Di Rocchi, c'è anche, ci è passato a trovare anche Marco Muscarà, perché che ho coinvolto per parlare insieme a Daniele Ognibene, che è il nostro ospite quest'oggi, del libro bellissimo Palla al piede, 11 storie di calcio e libertà, Ultrasport, di Lit Edizioni. Intanto c'è Alessandra che mi manda subito uno screenshot che ha acquistato il libro subito sulla fiducia, ma in realtà ne stiamo parlando da qualche minuto, ma insomma dice subito preso.
Grazie.
Quindi il libro, sapete che qui prima che aprano le librerie, andare subito sui vari siti online e comprare subito Palla al piede, sulla fiducia.
Io dicevo, lo bellissimo. Trovate in tutte, nelle migliori librerie d'Italia, ma anche nei peggiori bar di Caracas.
Esatto, esattamente. Volevo chiederti una cosa, a parte c'è un messaggio di un amico che scrive: considerato il punto di vista di ampio respiro, posso chiedere al vostro ospite cosa pensa del fatto che nei programmi di giornalismo sono scomparsi da anni gli interventi del pubblico. Forse c'entra poco, ma gli spazi di espressione democratica in Italia mi sembra siano sempre meno. Che ne pensi, Daniele? Avremo
che
questa piccolissima parentesi.
Sì, credo che si riferisca al non solo al calcio, mi sembra,
sì,
di,
sì, sì, certo,
di leggere. Beh, mi viene una battuta. Abbiamo visto, insomma, Elon Musk che ha decantato in maniera forte i risultati del governo, del sì, governo Meloni. È evidente che si informa sul TG1, quindi, quindi diciamo che sì, gli spazi sono molto contenuti, il dissenso è un po' un problema di tutto questo Occidente che tende un po' a restringere...
Sì, torniamo indietro,
sì,
anziché andare avanti.
Sì, sembra. Sì, sì, guarda, in questo dobbiamo scomodare Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, che a proposito di lettura, vabbè, facciamo un altro consiglio per la lettura, se uno vuole capire come funziona la censura nelle democrazie, deve leggere questo libro. Alexis de Tocqueville, La democrazia sì, in America. E
compratelo
bene
subito dopo Palla al piede. Prima,
sì,
palla, al
prima
piede,
palla al piede
e poi...
Nel senso che sono... Sì, effettivamente c'è poco spazio e spesso uno deve fare lunghe premesse per dire la propria opinione.
Sì. Senti, io volevo ricordare a tutti gli amici che ci stanno seguendo una cosa che gli avevo detto fuori onda, commentavamo, dovrebbe essere ormai già più che chiara, però lo voglio ribadire. Palla al piede è un libro che chiaramente apprezzeranno, è ovvio, gli appassionati di calcio, ma è un libro che potete leggere tranquillamente anche se non capite nulla di calcio, anche se siete Maurizio Paniconi, anche se siete Martina Caronna, persino, pensate. Tranquillamente l'acquistate. E tra l'altro stavo leggendo un capitolo prima, mi stava facendo venire veramente i brividi, ma anzi no, parliamone subito. Ti volevo chiedere una storia fra queste in particolare che ti ha commosso, era una domanda che ti volevo fare. Poi ce lo stavi praticamente raccontando anche fuori onda. Io stavo rileggendo le prime pagine del capitolo dedicato a Caselli e cioè ti viene veramente è veramente tosto, insomma. È quello o è un altro?
No, è quello ed è Gerd Weber, devo dire, questi due, Germania Est e Carlos Caselli. Carlos Caselli ha la particolarità, innanzitutto il Cile ha questo legame fortissimo con l'Italia, l'ambasciatore italiano che ha salvato tantissime vite ospitando i dissidenti politici nell'ambasciata italiana, quindi c'è questo legame tra il Cile e l'Italia nel film di Nanni Moretti, ne potremmo raccontare tantissimi, quindi c'è questo rapporto tra Italia e Cile, gli Intillimani hanno vissuto qui da noi, certo, per tantissimi anni a Genzano di Roma, quindi questa è storia, quindi sono stati tantissimi, Neruda ha vissuto in Italia, Sepulveda ha vissuto in Italia, quindi c'è questo legame tra Cile e Italia molto, molto forte. Lui è un personaggio straordinario ed è incredibile come la sua vita si sovrapponga al golpe di Pinochet, cioè lui è in ritiro con la nazionale quando Pinochet porta a termine il golpe e c'è la morte di Allende e lui è in campo in quella che viene chiamato il teatro dell'assurdo, cioè lo spareggio per i mondiali Cile Unione Sovietica. L'Unione Sovietica si rifiuta di scendere in campo in Cile, permettendo quindi al Cile di qualificarsi, ma il Cile decide di giocarla lo stesso, 11 contro nessuno in campo, e Caselli farà l'ultimo passaggio, faranno una sola azione dove porteranno al gol, dove andrà, dove sarà fatta questa marcatura nella porta vuota, in un campo vuoto. Ma dove si gioca la partita? La partita si gioca allo Stadio Nazionale, che è il centro di detenzione dei dissidenti politici, dove vengono torturati ed uccisi dal regime di Pinochet, e questo Carlos Caselli lo sa, e quindi parla con le persone, parla con quelli, cerca di capire se l'intorno ci sono familiari o amici che sono stati detenuti, e poi fa questa lunghissima battaglia contro Pinochet, una incredibile, in cui invitati non a Palazzo della Moneda, che era la sede del governo perché bombardato durante il golpe, ma in un altro palazzo, incontrano tutti i giocatori che dovranno andare ai mondiali e sono in fila. Pinochet stringe la mano a tutti, invece Caselli ritira la mano, se la mette dietro, non stringe la mano a Pinochet. Ma la cosa incredibile è che questa storia potrebbe anche non uscire fuori, invece la fa uscire un giornalista per, diciamo, attaccare Caselli, e invece diventa, certo, il bollino per far vedere che Caselli è un uomo della resistenza contro la dittatura. Il giornalista verrà cacciato poi da Pinochet, perché lui avrebbe preferito che quella notizia non, certo, fosse mai uscita, e lui ingaggia questo duello fortissimo con Pinochet. La mamma verrà anche torturata dal regime, e poi c'è una scena che secondo me è straordinario, un momento secondo me iconico del mondo del calcio. Caselli torna a giocare in Cile, lui ha giocato per molti anni in Spagna, all'Espagnol, al Levante, lo chiamano il re del metro quadro, perché lui in un metro quadrato riesce a girarsi e fare gol, e lo vuole il Barcellona per giocare a fianco a Cruyff, ma lui decide di tornare in Cile, e nella prima partita casalinga va a segno, fa gol. Lo stadio è quasi tutto pieno, a parte un angolo di stadio dove non ci sono tifosi. Lui segna, scavalca le barriere e si dirige verso quello spalto completamente vuoto e si mette in ginocchio a pregare. Sono tutti interdetti, tutti tranne un poeta cileno che dirà il giorno dopo: solo io e Carlos abbiamo capito che cosa volesse dire quell'esultanza. Quell'esultanza era per i desaparecidos, per i morti. Da quel giorno quel pezzo dello Stadio Nazionale è un monumento, è un memoriale alla storia dei desaparecidos e dei morti del regime di Pinochet.
Beh ragazzi, insomma, veramente da pelle d'oca.
Assolutamente, da pelle d'oca. Mi veniva in mente però, proprio nell'immagine di Pinochet che stringe le mani, lui che decide, Caselli, di non stringerla, l'immagine della finale del mondiale, l'ultimo che c'è stato in Qatar, sì, in cui durante la premiazione ha Messi un po' a forza, ha avuto infatti tantissime critiche, viene messo quel mantello Ibisht, no? Classico mantello del Golfo Persico, maschile, che simboleggia ricchezza. Lui, calciatore all'epoca del Paris Saint-Germain, quindi gestito dal fondo qatariota, certo, lo stesso che organizzava i mondiali, e alza la coppa con quel mantello che gli è stato messo un po' così. Lui non ha protestato. Mi viene in mente, non ci sono più queste cose oggi nel calcio di oggi, perché ci sono dei privilegi, oppure magari manca la prospettiva, magari tra qualche anno vedremo delle storie così e al momento non ce ne stiamo accorgendo.
Ecco perché, sì.
Qui ci viene incontro un altro capitolo, che è Walter Casagrande, cioè travatti del Torino, dell'Ascoli, uno dei fondatori della cosiddetta democrazia corinziana. Immaginiamo sempre Socrates, ma forse il più fervente oppositore al regime brasiliano era proprio Walter Junior Casagrande. Tra l'altro il capitolo è Rock, Gol e Democrazia, perché insomma lui era amante di Purple, però lui spiega benissimo, rivolgendosi a Neymar, dicendo: ah, caro Neymar, ma non hai mai detto una parola per il tuo popolo brasiliano? E lui lo spiega: i guadagni sono talmente alti che nessuno li vuole mettere a rischio prendendo posizione. Però secondo me nessuno di questi calciatori entrerà nella storia, quella con la S maiuscola che dicevi proprio qualche tempo fa, a differenza dei personaggi del nostro libro. Ce ne sarebbero anche anche altri.
Però Daniele, scusa, ti interrompo, è vero, i guadagni sono molto alti, però queste persone avevano anche molto di più da perdere, perché avevano, certo, la possibilità anche di essere cancellate veramente, cioè persone potevano anche morire, sparire, sì, sì, come abbiamo visto, cioè i rischi erano più alti rispetto magari a perdere dei guadagni, delle occasioni, l'ingaggio con una squadra, no? Eppure c'era questa voglia, no, in qualche modo, di...
Guarda, sono pochissimi, se voi immaginate, c'è stato Salah ultimamente che ha preso posizione sulla, sì, guerra di Gaza, e Richarlison, il brasiliano, che è uno che entra forte sui temi, giocatore del Tottenham, che entra forte sui temi sociali. Poi è difficile, preferiscono la comfort zone, diciamo, del tema mainstream, ma è difficile che prendano una posizione, ecco, contro la guerra, piuttosto lo fanno sui diritti civili, su altri argomenti che sono ormai largamente condivisi dalla, certo, anche dal potere mediatico.
Forse il problema non può essere la poca coscienza politica.
Questo, allora, effettivamente c'è uno stacco incredibile. Voi hai fatto un'osservazione, secondo me, corretta, pertinente, perché un tempo il calciatore, anche il fenomeno, non guadagnava così tanto come oggi, cioè comunque viveva ancora quella classe sociale. Poi c'erano quelli che restavano nella classe sociale anche se avevano guadagni più importanti, ma si rendevano conto di far parte di quella della struttura sociale dove erano nati. Oggi invece vivono in una bolla, lo racconta Iribar nel primo capitolo. Noi giocavamo in spiaggia, oggi i bambini vengono portati fin dentro al campo, cioè per noi era normale anche a 7-8 anni, 6 anni andare e giocare tutto il giorno sulla spiaggia. E oggi i bambini vengono accompagnati fin dentro il campo. C'è da dire che anche lì il ruolo dei genitori, mi piaceva questo centro sportivo dove c'era scritto vietato l'ingresso ai genitori. Ieri c'è stato uno scontro, sono entrati in campo dei genitori a picchiare gli avversari. Ecco, cioè, sì, quindi c'è questa cosa che utilizziamo il calcio perché, ok, svolto per tutta la vita, no?
Anche quello forse è collegato però ai privilegi che poi ti dà nel momento in cui riesci, certo, ad arrivare. Quindi sogno per mio figlio
una vita,
per me,
una vita di privilegi.
Marco, forse un'unica grande eccezione, grandissima eccezione, abbiamo presentato qua il libro di Boris Sollazzo, che è nostro, anche il nostro Boris Sollazzo, Diego Politic. Cioè Maradona è stato a suo modo, ovviamente, però oltre ai più grandi di tutti anche uno che ha fatto politica.
Sì, sì.
Tu hai scelto però di non raccontare...
C'è anche Maradona, in un certo senso c'è, ecco, c'è, perché per esempio il capitolo di Angel K racconta alcune cose di Maradona, e lui dice Maradona è rimasto sempre il ragazzo del suo barrio, nonostante, ecco, abbia avuto tantissime opportunità, però è rimasto quella roba lì.
Anche a Napoli stessa lui è rimasto molto legato a quartieri popolari, era proprio un uomo del popolo, si sentiva,
sì,
quello lui.
Ma lui andava all'orfanotrofio a Napoli a giocare, si è saputo soltanto anni dopo, quando sono uscite le foto, perché lui assolutamente vietava che
non voleva che uscisse, sì, chiaro.
Quindi,
Daniele, senti, dobbiamo chiudere purtroppo, però torni a trovarci innanzitutto,
assolutamente,
e parliamone ancora, perché di questo e di altro naturalmente se ti va. C'è qualcuno che non avete inserito e che si presterebbe, ecco, per un secondo volume, oppure insomma che è rimasto fuori dolorosamente, oppure qualcuno che avete deciso di non mettere per determinati motivi, avete escluso, diciamo così, al,
sì,
contrario?
Ce n'è uno, diciamo, un po' perché era quello che credevo dovesse esserci per forza. Si chiama Jorge Carrascosa, difensore argentino, del famoso Huracán, campione d'Argentina, allenato da Menotti, che poi diventerà l'allenatore della nazionale argentina. Menotti iscritto al Partito Comunista argentino, quando viene nominato selezionatore della nazionale si fa riunire il comitato centrale del Partito Comunista per chiedere se fosse il caso di accettare oppure no la carica di allenatore in quelle condizioni politiche, e il partito dice sì, perché può essere una grande opportunità proprio per affermare alcuni diritti. Quel blocco, diciamo, dell'Huracán che lui porterà a trionfare in Argentina qualche anno prima, era composto, oltre che da uno dei personaggi più straordinari che abbia prodotto il calcio argentino, che è Loco Guzmán, che è andrebbe scritto un libro su Elmo Yusman a parte, ma tra questi c'è diciamo un pilastro della difesa che è Jorge Carrascosa, che smette di giocare a calcio l'anno prima del mondiale. La cosa incredibile è che giornali anche quotati tipo Repubblica portano: ha smesso di giocare contro il regime, ha smesso di giocare in opposizione. Poi abbiamo approfondito, perché per me era un personaggio assolutamente
da includere,
invece ha smesso di giocare perché si era stufato di giocare, okay, non c'era assolutamente nulla di politico. Questo quindi, a proposito delle storie che spesso vengono costruite intorno al calcio.
Vabbè Daniele, purtroppo dobbiamo chiudere, che il tempo è a nostra disposizione, è terminato, però chiudiamo con una canzone che vabbè insomma è assolutamente a tema, e torniamo
giusta,
in Italia,
dai.
Con, vuoi annunciarla tu così, lanciala tu.
La leva calcistica del 68 di Francesco De Gregori.
Francesco De Gregori, io ricordo Palla al piede, 11 storie di calcio e libertà, edito da Lit Ultra Sport. Daniele Ognibene, che è stato con noi quest'oggi, che tornerà a trovarci, ce l'ha promesso, insieme ad Alberto Antonio Dandolo. Grazie Daniele, alla prossima. Ciao ciao ciao, e arriva Francesco De Gregori. Chiudiamo qui, appuntamento a domani con il The Rock Show, Gagarin tra pochissimo, Marco Muscarà e Tatiana Fabrizio. A domani, ciao.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Mino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Ma Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.